siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in Lega ci mettiamo. Oh, lì, oh, lì, oh, là, e la Lega la crescerà, e noi altre lavorano.
Beh, in questo caso noi altri lavoratori, diamo la parola anche a noi altri lavoratori. E allora eccoci qua, i normali, Marco Matteoli in collegamento oltre lago.
Buon pomeriggio Anna. Marco. Buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Siamo già partiti alla grandissima con questo pezzo, eh?
Ma perché la protagonista di oggi, del racconto di oggi, è una rivoluzionaria, è talmente rivoluzionaria che è rivoluzionaria anche rispetto ai rivoluzionari francesi, cioè litiga anche con loro, si impone anche con loro, perché li considera di fatto dei reazionari, dei restauratori di un potere che è quello maschile, di una tirannia che è quella maschile, che di fatto andrebbe a suo modo, a suo dire, abbattuta insieme al potere monarchico, all'assolutismo monarchico che i rivoluzionari avevano combattuto, cioè quella società che si prefigura uscente dalla rivoluzione francese, a dire della nostra protagonista non è giusta. La nostra protagonista, insomma, ne rivelo il nome, è Olympe de Gouges, nata nel 1748 e morta nel 1793. La data non è casuale, perché fu uccisa dai rivoluzionari, gli fu tagliato la testa qualche mese dopo Maria Antonietta, anzi qualche settimana dopo Maria Antonietta, la regina di Francia, che fra l'altro aveva difeso in quanto donna dalla brutalità e dalle accuse dei tribunali eccessivamente giustizialisti dei giacobini. E infatti poi lei viene uccisa perché di fatto se la prende con Marat e poi anche Robespierre, quindi si mette proprio contro il potere dei giacobini. Ma Olympe de Gouges, in realtà si chiamava Marie Gouges, cambia il suo nome. Olympe de Gouges è un nome d'arte, perché di fatto la de Gouges è una scrittrice, è una donna che vive per l'arte, in particolare per il teatro. Scrive commedie teatrali, ne scrive circa una decina, sono commedie irriverenti che trattano temi di attualità, dalla schiavitù ad esempio, dalla schiavitù delle persone nelle colonie francesi, anche ai diritti delle donne, all'uguaglianza tra marito e moglie, tutti questi temi, insomma, che non erano poi alla fin fine così tanto graditi anche al suo tempo. E quindi, insomma, è una scrittrice, un intellettuale particolare, un po' sulla bocca di tutti, anche per la vita un po' libertina, come si diceva a quel tempo, perché di fatto rimane vedova, abbastanza giovane, con figli a carico. Non decide anche lei, un po' come era successa per la Pizan, però rispetto a Christine de Pizan il suo matrimonio non era stato felice. Decide, proprio perché il matrimonio non era stato un granché, di non sposarsi mai più e di mantenersi di fatto scrivendo appunto commedie teatrali e poi frequentando uomini dell'alta borghesia parigina, intellettuali, anche poi anche i rivoluzionari. E è nota anche per la sua attiva partecipazione in questi circoli femminili, in questi salotti, in questi caffè, dove le donne, e insieme anche agli uomini, si radunavano per discutere l'evolversi appunto dei temi sociali nel periodo che precede la Rivoluzione Francese e che poi sfocia nella Rivoluzione Francese. Un'ultima nota, se vogliamo un po' così di pettegolezzo, ma comunque importante, se non altro perché risuona nel ritornello della canzone che andremo a sentire tra poco, era figlia naturale di un poeta, Pompignan, che era il padrino della madre e non del suo padre, invece, diciamo, legale. E quindi questa cosa che sapeva, in qualche modo, la stimola anche a intraprendere la carriera della letterata, in qualche modo, perché viene appunto a sapere di questa di questa cosa, e quindi anche questo elemento di essere figlia di un poeta, non un grandissimo poeta per la storia della letteratura francese, però ecco, in qualche modo la stimola anche a prendere questa direzione. Insomma, un personaggio interessante che rientra un po' nelle agiografie di queste sante un po' eretiche che stiamo trattando in queste puntate, partendo con Ipazia, d'Alessandria e poi appunto anche con le figure che andremo a vedere nelle prossime puntate.
Beh, essere donna pensante, parlante, era già un fatto da eretiche, cioè già questi elementi.
Sì, non erano poche, nel senso che era un fatto abbastanza comune e diffuso, però ecco, le donne che facevano così lasciavano il segno, soprattutto poi quando oltrepassavano quella misura sociale e culturale repressiva che era in qualche modo segnata dalla società, insomma, delle varie epoche con cui ci stiamo confrontando. Nel momento in cui appunto superavano l'asticella, allora diventavano veramente figure scomode per la società, perché come dire, volevano rompere. Lo vedremo poi nella prossima puntata, lo vedremo molto bene, perché Mary Wollstonecraft, che tratteremo la prossima volta, lei insiste proprio su questo, voleva rompere quell'equilibrio, queste donne volevano rompere, rompevano di fatto quell'equilibrio nei ruoli di genere, cioè tra maschio e femmine, che erano in qualche modo una struttura portante della società di quei tempi. E invece creando, l'abbiamo già visto per Christine de Pizan, che voleva farsi uomo, no? Sono azioni, movimenti, posizioni che escono dagli equilibri sociali in qualche modo e li ribaltano. Sono temi a cui siamo sensibili anche oggi, perché non solo nei paesi dove la repressione politica e religiosa impone alle donne una posizione di durissima subalternità, ma anche nelle società che si dicono in qualche modo più evolute e più progressiste, quando qualcuno, per qualsiasi motivo, come dire, esce dalla posizione che in qualche modo la società gli ha conferito, questo crea sempre un po' di problemi, ecco, alla sensibilità un po' reazionaria e conservatrici delle classi che tengono il potere. Del resto sono conservatrici proprio perché hanno il potere, se no sarebbero progressiste e rivoluzionarie. Di solito i progressisti rivoluzionari sono quelli che il potere non ce l'hanno, ma appunto lo desiderano. Questo un po', ecco, è la cifra che caratterizza i due diversi punti di vista sul mondo. Comunque, sentiamo la prima canzone.
Questa è proprio la declinazione dell'atto di nascita, praticamente.
Sì, 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 è una canzone che racconta un po' della biografia di questo personaggio straordinario, perché nella cultura francese contemporanea è stato molto considerato, veramente una donna che ha saputo dare un punto di vista diverso, una delle ultime candidate alla presidenza francese donna, tra le sue varie proposte fu quella di portare la salma di Olympe de Gouges nel Pantheon, dove sono sepolte le più importanti personalità della cultura francese. E proprio perché, appunto, essendo morta sotto la ghigliottina, poi le è spettata, come dire, anche una sepoltura secondaria, ecco, rispetto ai grandi di Francia. Ma invece è una personalità e un personaggio importante. E il suo testo, il testo suo, non è sicuramente il più famoso, anche se è importante, è un testo polemico, e oggi lo leggeremo integralmente, perché è anche molto breve. Si intitola La dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che è scritta sulla falsa riga della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino promulgata dall'Assemblea Nazionale nel 1789 durante la Rivoluzione. Scrive questo testo un po' dopo, nel 1791, ma c'è un motivo molto concreto, nel senso che quella dichiarazione del 1789 era diventata il preambolo della Costituzione votata dall'Assemblea Nazionale nel 1791 e ratificata come Costituzione, diciamo, per la Francia. E quindi la premessa era la dichiarazione dei diritti dell'uomo. E giustamente la Olympe de Gouges dice: perché mettere un preambolo a una Costituzione che non tiene conto delle donne? E quindi riscrive completamente la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, intitolandola la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. E che l'operazione sia polemica e irriverente in questo senso lo si capisce leggendo confrontando i preamboli delle due dichiarazioni, laddove quella del 1789 dell'uomo e del cittadino esordisce dicendo: i rappresentanti del popolo francese costituiti in assemblea nazionale, eccetera, comincia così la sua dichiarazione: le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di costituirsi in assemblea nazionale. Quindi non dà, anzi mette, come dire, evidenzia che le donne non facevano parte dell'Assemblea Nazionale Francese, erano state escluse da quello che era l'atto politico più forte, più significativo della storia della Francia degli ultimi secoli, perché appunto questi cittadini borghesi, che senza alcun diritto di nascita, si facevano promotori delle leggi, una riforma intera dello Stato francese. Ecco, da questo movimento politico che nasceva dalla Rivoluzione erano completamente escluse le donne. Quindi lei lo ribadisce: le madri, le figlie e le sorelle, rappresentanti della nazione, domandano di costituirsi in Assemblea Nazionale. Vogliamo esserci ancora? Lo dice esplicitamente. E poi riscrive di fatto gli articoli specularmente, facciamo, non so, l'esempio del primo, di fatto aggiungendo la parola della donna o sostituendo semplicemente la parola uomini con donna. L'articolo 1, ad esempio, nella versione originale recitava: gli uomini nascono e rimangono liberi, uguali nei diritti, e lei dice: la donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo, no? Lo riscrive in maniera significativa. E poi: le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune, lei lo aggiunge a questo però principio che è fondamentale. Ugualmente il secondo articolo, il fine di ogni associazione politica, recitano i maschi, da adesso in poi diremo così, quella dei maschi, è la conservazione dei diritti naturali e imprescindibili dell'uomo. E le dice: lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali imprescindibili della donna e dell'uomo. E poi dice: quali sono questi diritti? Questi sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione, che sono gli stessi che erano sanciti anche dalla dichiarazione maschile, diciamo così. Ugualmente nel terzo aggiunge donna e uomo, laddove c'era soltanto uomo. È interessante invece leggere il quarto articolo, perché è in qualche modo riscritto completamente. Laddove la versione originale diceva: la libertà consiste nel poter far tutto ciò che non nuoce ad altri, così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti, e tali limiti possono essere determinati solo dalla legge. Cioè, questo sancisce il concetto di libertà, come fare tutto ciò che appunto non limita la libertà altrui. Lei lo riscrive in questo modo: la libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri, no? C'è questo principio di reciprocità che c'era anche nella versione. Però poi specifica dicendo: così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo, va riformato dalle leggi della natura e della ragione. Dice, sì, voi avete posto, come dire, il principio della libertà sulla reciprocità, non limitare la libertà degli altri, poi l'unico limite, no? Voi stesso lo sancite in quanto maschi, l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna è proprio la perpetua tirannia dell'uomo, che dunque va riformata sulla base delle leggi della natura e della ragione. Questa espressione l'abbiamo già trovata più di una volta nei nostri percorsi filosofici. Le leggi della natura e della ragione vengono fatte convergere appunto quando si comincia a ragionare su un'idea dell'etica e della politica in cui c'è un diritto naturale, una religione naturale. Abbiamo visto la ragionevolezza appunto dei costumi umani, l'abbiamo vista in Cartesio, l'abbiamo vista in Montaigne prima di Cartesio, l'abbiamo vista di nuovo in Locke, gli autori. Veniamo all'ultimo articolo, l'articolo insomma di questa prima sezione di lettura. La legge, dice la dichiarazione dei maschi, la legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società, fa da pandan a quello al quarto, a quello precedente, dove si diceva appunto che i limiti alla libertà possono essere determinati solo dalla legge. Quindi la legge ha la funzione di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. La libertà appunto, come dire, esula dalla legge, perché la legge in qualche modo può limitare soltanto che porta, che porta danno alla libertà delle persone. Quindi lo spazio occupato dal diritto è tutto quello che appunto non è limitato, ma per motivi pragmatici, dalla legge. Lo riscrive la Olympe de Gouges: le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azioni nocive alla società. Quindi mette le leggi della natura e della ragione sopra il diritto. Il diritto di fatto è sancito dai maschi, da questa assemblea, il diritto, la legge. E lei dice: prima del diritto ci sono le leggi della natura e della ragione, del buon senso, che proibiscono tutte le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalle leggi sagge e divine non può essere impedito a nessuno, e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non ordinano. Quindi riscrive, come dire, portando sopra il problema della definizione dell'autorità e del diritto sulla ragione, in modo da includere di fatto anche la parità tra l'uomo e la donna, che è sancito, secondo Olympe de Gouges, ma anche molti altri filosofi maschi, a dire la verità, questa parità è sancita proprio dalla legge di natura, dalla natura stessa, ecco, dove non è ammessa, e dalla ragione, attenzione, non dalla natura, diciamo, delle consuetudini come quella matrimoniale e familiare, ma dalla natura, dalla ragione, dalla natura in questo senso, cioè dalla comprensione spontanea di quello che sono gli esseri umani. In questo senso gli esseri umani sono uguali, tutti uguali tra di loro, comprese anche nelle differenze di genere. Possiamo andare avanti, però, così almeno sentiamo una canzone e poi passiamo alla lettura degli articoli successivi.
Il mio amore è muto e parla solo coi corvi, i profeti e il sindacato non lo ascoltano. Ragazzini attenti, non battete le mani, col cianuro nei sogni la visione si sgonfia e cade giù. Mio fratello è nudo e vive sotto la neve, tu non crederai, giornali sputa e tirati su. Lo hanno programmato e licenziato a dovere, le villette dei più furbi ci riflettono tanta luce.
senza rovina o la vatanetà. Per Andrea di Mestre o per Maria di Matera, per il pane e la gallina che non ci sono.
Beh, questa canzone della rivoluzione ci sta bene, perché la nostra Olympe de Gouges in realtà questo ha tentato, no? Di rivoluzionare un po' i concetti al maschile, declinandoli, sì, in maniera più giusta, più equa.
Sì, e non piacque tanto, è rivoluzionario effettivamente, da come reagirono e da come andarono a cercare delle accuse per condannarla, addirittura l'accusarono di essere sostenitrice della monarchia, e, perché, come dire, aveva criticato le misure estremamente dure prese dai giacobini nei confronti dei nobili, insomma, tagliando la testa un po' a destra manca con eccessiva liberalità. E lei lo considerava, come dire, frutto di barbarie questo atteggiamento, li aveva criticati e l'accusarono di essere una fiancheggiatrice in qualche modo del potere monarchico, cosa che non era, ovviamente, si capisce anche da come declina questa dichiarazione. Andiamo avanti nella lettura della versione di Olympe de Gouges di questo bellissimo testo. Bellissima anche la dichiarazione dei maschi, ci mancherebbe, è a fondamento, è tratta, è ispirata alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. È un testo a cui hanno contribuito le migliori menti di quel tempo. Fu in qualche modo confrontato anche col testo attraverso Thomas Jefferson, insomma, c'erano degli intellettuali dietro questo testo. Peccato che questi intellettuali, eminentemente maschi, si dimenticarono delle donne, o almeno se ne dimenticarono di trattare delle donne per la presunzione, un tema di cui si dibatte molto dal punto di vista lessicale, per la presunzione che questo concetto di uomo fosse veramente universale, no? Quando appunto non tiene conto, e ora lo vedremo anche in maniera drammatica, del fatto che uomini e donne non erano, come dire, non si potevano considerare uguali, perché la società li poneva a distanze enormi. Leggiamo dall'articolo 6 all'articolo 9. In questi articoli la dichiarazione degli uomini, dei diritti dell'uomo e del cittadino, tratta del tema della legge. Abbiamo visto appunto che una persona è libera di fare tutto ciò che vuole e può, niente gli può essere impedito dalla legge o è costretto a fare che non sia stabilito espressamente dalla legge, al di là che questo non nuoce alla libertà degli altri. Nell'articolo 6 dice: la legge è l'espressione della volontà generale, tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o mediante i loro rappresentanti alla sua formazione. Tutti devono poter, in qualche modo, gli è data la possibilità di contribuire a determinare e definire le leggi. La De Gouges riscrive questo articolo dicendo: la legge deve essere l'espressione della volontà generale, tutte le cittadine e i cittadini devono concorrere personalmente con i loro rappresentanti alla sua formazione. E poi ripete: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali agli occhi della legge, eccetera, eccetera. Però quello che ci interessa è la polemica che nasce a proposito di questo fondamentale principio, cioè che siamo tutti uguali rispetto alla legge. Qui in tre rapidi passaggi la De Gouges riesce a polemizzare in maniera incredibile, perché all'articolo 7 la Costituzione maschile dice: nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa prescritte. La De Gouges dice: non è esclusa nessuna donna e se accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa. Dice: effettivamente, per essere colpevoli, le donne sono colpevoli quanto gli uomini. Questo, cioè, non mi stupisce che questo principio lì, veramente il concetto di uomo, sia universale, perché effettivamente le donne e gli uomini sono uguali di fronte alla legge. All'articolo 8, la dichiarazione del cittadino, dell'uomo e del cittadino, dice: la legge deve stabilire solo le pene strettamente, evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata. E la De Gouges lo riscrive in maniera identica: la legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie, nessuno può essere punito se non virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente, eccetera, eccetera. È uguale, legalmente applicata alle donne. Dice: fin qui funziona tutto bene, nel dare le punizioni la legge funziona allo stesso modo per maschi e per le femmine. All'articolo 9 i maschi aggiungono questo elemento importante. Certo, nessuna legge può esagerare, eccetera, così allora si presume che una persona sia innocente di fronte alla legge, fino a prova contraria. Infatti l'articolo 9 dice: presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge. La legge deve tenere in considerazione la legge stessa, che non solo siamo tutti uguali di fronte alla legge, che tutti possiamo essere puniti allo stesso modo, tutti, anche diciamo i cittadini più importanti, allo stesso modo, ma siamo anche, deve tenere conto che siamo innocenti fino a prova contraria, e nel caso ci arrestino non devono trattarci in maniera disumana, dice essenzialmente questo l'articolo 9. Ecco, la De Gouges, con una limpidezza e un cinismo terribile, dice: su ogni donna dichiarata colpevole la legge esercita tutto il rigore, cioè toglie la presunzione di innocenza, dicendo una cosa terribile, cioè che questo principio evidentemente non era praticamente concretamente applicato per le donne. Laddove appunto i maschi e gli uomini venivano colpiti e puniti dalla legge allo stesso modo, e i maschi pensano di inserire la presunzione di innocenza, lei non la inserisce in questa dichiarazione, non la mette per le donne. Su ogni donna dichiarata colpevole la legge esercita tutto il rigore, che suona in una maniera terribile, una constatazione, un'analisi lucida e cinica. E si legge anche qua, ovviamente, anche la polemica che l'aveva fatto sui maltrattamenti nei confronti delle nobili e di Maria Antonietta, che in qualche modo veniva accusata di reati che non aveva commesso lei, ma il marito, perché di fatto lei non esercitava il potere politico, quindi non era responsabile per le cose di cui veniva accusata. E questo mi sembra, come dire, una pagina importante. Non si riflette molto sull'enorme disparità tra questi due articoli, forse perché non si capisce che c'è una polemica storica profonda dietro, ma di fatto la De Gouges analizza, fa una fotografia terribile e spietata della società del suo tempo, laddove gli uomini appunto inseriscono la presunzione innocente, l'innocenza per gli uomini, ma gli uomini ovviamente intendono tutti i cittadini, anche le donne. In realtà lei fa con questa operazione di distinzione tra uomini e donne, mette in risalto che questa cosa di fatto non vale e forse non varrà mai, lo dice con una certa amarezza, per le donne. E se si pensa la fine che fa poi la De Gouges, insomma l'anno, due anni dopo, è terribile, insomma suona quasi come una profezia, ecco, questo articolo. Su ogni donna dichiarata colpevole la legge esercita.
Però Marco, perdonami, io allora in tutti gli articoli fino all'8 incluso trovo un dovrebbe essere, no? Cioè lo leggo come dovrebbe essere esattamente così, cioè quello che vale per gli uomini dovrebbe essere esattamente uguale per le donne, e la parte lessicale, diciamo che appunto la, in qualche modo la cambia, la piega, la applica inserendo sempre donne, figlie, mogli e così via, cioè la va a declinare. In questo articolo 9, dove appunto c'è la presunzione di innocenza nei confronti, cioè per gli uomini, anche qui allora se si intende la presunzione di innocenza per l'uomo inteso come genere umano, no? Non come uomo piuttosto che donna, ma come l'interezza, la sua specifica su ogni donna dichiarata colpevole è come dire una cosa diversa. Cioè, se c'è una presunzione di innocenza per l'uomo, lei qui dice no, le donne dichiarate colpevoli. Quindi, anziché essere un dovrebbe essere, anziché dovrebbe essere, in realtà lei accetta il fatto che sia. Ecco.
Lo accetta con amarezza. Fa una fotografia, come dicevo, spietata di quello che è la realtà dei fatti. Cioè, sulle donne, e questo fa riferimento... C'è un bel libro di una cara amica che si intitola Cittadine di carta, che fra l'altro mi ha fatto scoprire la figura di Olympe de Gouges, che racconta proprio di come si possa creare una storia protofemminista della situazione delle donne nella fine del Settecento francese, cioè nel periodo rivoluzionario, dagli atti dei processi e delle condanne delle donne, perché che aumentano in maniera vertiginosa. Fa da pandan a quell'altro bellissimo testo sulla storia delle comunità LGBT, che mostra poi proprio come dagli atti repressivi sorgano le comunità in qualche modo, leggendo proprio dagli atti dei giudizi, della polizia, eccetera. Ecco, lei leggendo dagli atti di questi processi o delle denunce della polizia, vede come i tribunali francesi di quegli anni, del periodo rivoluzionario, erano spietati nei confronti delle donne, cioè non si metteva nemmeno in discussione. Siccome ce n'erano già tante di rotture di scatole, mettiamola così in maniera un po' brutale, questi rivoluzionari da parte del potere non le volevano anche da parte delle donne, quindi si reagiscono in maniera durissima nei confronti delle donne che chiedevano maggiore libertà, diritti, riconoscimenti di cose. Dopo vedremo ad esempio della tutela nei casi di divorzio o di figli legittimi e cose del genere. Veramente agiscono e reprimono queste richieste di donne in maniera spietata, più ancora di quanto fanno nei confronti del potere reale. E in questo articolo di fatto si legge, quasi fosse una fotografia, tutta l'amarezza e la drammaticità, ecco, di quel contesto. Su ogni donna dichiarata colpevole, la legge esercita tutto il rigore, cioè non c'è nessuna riferimento alla presunzione di innocenza, che invece è il cuore di questo articolo della dichiarazione maschile. Quindi appunto, mentre appunto dove negli altri articoli la De Gugy in qualche modo prefigura uno scenario ideale migliore, qui c'è soltanto la constatazione di un mondo ingiusto e amaro nei confronti delle donne, che appunto non gli riconoscono nemmeno il dubbio, ecco, di fronte ai reati di cui vengono accusate.
Sì, suona strano, perché detto da lei è più che polemica, sembra una asserzione di giustizia o di giustezza, ecco, usiamo questo termine, di quanto
di
scritto.
Giustizia.
No, perché in realtà lei. No, in realtà lo vedi che la lettura poi è sempre molto personale, no? Proprio per questo, perché prima lei diceva, ha recitato tutta una serie di cose che dovrebbe essere così, no? Come dire, sì, caro signore, dovrebbe essere così. Qui in realtà, invece, detto da lei, sembra quasi affermare che se per l'uomo è giusto che ci sia una presunzione di innocenza, per la donna così non deve essere. Cioè, la leggo in maniera assertiva, però...
l'avesse scritto un uomo, esatto, l'avremmo capita così sicuramente.
Bravo.
Siccome l'ha scritto Lamp de Gouge, sappiamo che non è così. Comunque, se vuoi, invece di continuare a discutere, possiamo lanciare un sondaggio, come usano su certe reti televisive, il sondaggio da casa.
Cosa ne pensate? Va bene, io direi che intanto, mentre lanciamo il sondaggio, che dici, lanciamo la nostra sigla? Eh sì, perché noi siamo fatti così, e la nostra sigla in realtà ci dice che tempus fugit, perché siamo già a metà dell'opera. Affidandoci a questo sondaggio interpretativo, questa nuova classificazione, proseguiamo la lettura, perché magari poi ci saranno altri articoli, Marco, che dovremo in qualche modo approfondire qui su Oltre Lago. Siamo all'articolo 10, no, ma... corretto?
Sì, ma vedrai che, come dire, che andando avanti si capisce che c'è anche una nota di una polemica amara nei confronti dello status quo. Del resto è questo che sta facendo Olympe de Gouges, nel senso, voi promulgate una costituzione e usate per, come preambolo per questa costituzione, che dovrebbe riguardare lo stato di tutti, una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che è palesemente parziale e monca di una, tutta una serie di riflessioni che considerano anche le donne. E leggiamo ad esempio l'articolo 10, questi sono due articoli, il 10 e l'11, sulla libertà di pensiero, che in qualche modo riscrive, la De Gouges riscrive. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, perché purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Leggiamo anche l'11, la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Questa è la libertà. Uno può dire quello che vuole, può parlare, scrivere, stampare liberamente, no? Ovviamente negli ambiti, nello spazio definito dalla legge, una legge che, come abbiamo visto, è stata stabilita dai cittadini stessi. Quindi questo mi sembra abbastanza lineare. Vediamo cosa dice a proposito la De Gouges. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche di principio, e qui ci siamo, è come l'articolo 10. E poi aggiunge, la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve avere pure quello di salire sul podio, sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Anche questo è terribile, è una fotografia terribile, un po' come l'articolo 9 che abbiamo letto in precedenza. Dice, nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, poi aggiunge, di questo non si parla nella versione maschile, di patibolo e di podio. La donna ha il diritto di salire, che non è un diritto quello di salire, però dice, così come mettete le donne sul patibolo, perché lo fanno, essa deve avere pure quello di salire sul podio, sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Questo è, come dire, è veramente tosto, nel senso che è un diritto, è un finto diritto quello di salire sul patibolo, però dice, così come ci mettete a morte, prima aveva detto che su ogni donna dichiarata colpevole la legge esercita tutto il rigore, tra l'altro senza un altro elemento che prima non avevamo contemplato a fondo, era quello di non essere eccessivamente punitivi nell'applicare la legge, no? di non sfiorare la tortura nell'applicare la legge, che diceva appunto l'articolo 9 della versione maschile dei diritti dell'uomo e del cittadino. Quindi la legge è spietata nei confronti delle donne, esercita tutto il suo rigore, allora dice, dopo, se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, che di fatto non è un diritto, deve avere pure quello di salire sul podio, cioè di occupare le posizioni più prestigiose della società, dentro a partire dall'Assemblea Nazionale, cosa che appunto non era concessa alle donne. E anche questo mi sembra, come dire, una fotografia abbastanza amara della società di quel tempo. Leggiamo anche l'articolo 11, perché è interessante, in quella maschile esplicitava in che cosa consisteva la libertà di espressione, ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, quindi l'esercizio della libertà di opinione. L'articolo 11 della De Gouges dice: la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché queste libertà assicurano la legittimità dei padri verso i figli, cioè introduce un altro problema. Ogni cittadino può dunque dire liberamente: io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà dei casi stabiliti dalla legge. Cioè, questo, come dire, tocca un punto fondamentale per quel tempo, cioè, e che toccava anche la sua stessa biografia, essendo lei la figlia naturale di un uomo che non era suo padre. Evidentemente sua madre aveva cercato di rivendicare la giusta paternità e questo le era stato impedito perché sconquassava, come dire, i diritti dei padri verso i figli, la legittimità dei padri verso i figli. È diritto della donna invece dire: quello è figlio mio, ma soprattutto quello è figlio vostro, dire a un uomo, quello è figlio vostro. E che sembrava in quei secoli una violenza, una limitazione della libertà degli uomini, dei maschi. E a me sembra, come dire, anche questo è un punto dolente, dolorosissimo, un'altra di queste impietose fotografie del suo tempo. E, forse questo un po' ti avrà permesso, Anna, di capire quanto, come dire, anche quel precedente articolo, il 9, andava in qualche modo letto dentro questa cornice drammatica, ecco, della condizione delle donne. Sì. Il patibolo come diritto.
Sì, no, no, sicuramente. Non lo auspica. Sicuramente sì, però... Ecco, leggendo tutti gli altri articoli mi sarei aspettata ci fosse una ulteriore, come dire, riga di precisazione, perché come giustamente tu facevi presente, no, anche in questi articoli, dove il rigore non necessario deve essere severamente represso, no? Quindi non ci può essere una esagerazione, un'esasperazione di rigore. Però ecco, io resto con la mia, vedi, la mia lettura diversificata.
Una nazi femminista.
Esatto, esatto, esatto. Però non voglio...
Ne fai una nazi femminista, no, bravo, non lo era. Non lo era.
No, non voglio però interrompere il flusso, quindi
vai
avanti tranquillamente. Tanto io lo sai che poi mi ributto nella mischia appena ci sarà qualche altra cosa che sì, ha necessità di essere chiarita.
Sì, gli articoli 12 e 13 inseriscono, diciamo, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo il tema della protezione dei diritti, e serve una forza pubblica, dice l'articolo 12, la garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino, cioè, quindi questi diritti di espressione, ma anche quelli di libertà, di proprietà, eccetera, ha bisogno di una forza pubblica. Questa forza dunque è istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. E questo lo dice anche essenzialmente anche la De Guzzi: è necessario garantire maggiormente i diritti della donna e della cittadina. Questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata. No? Questo è abbastanza palese. Insomma, aggiunge a questa considerazione maschile della necessità di una forza pubblica che vada a vantaggio di tutti e non soltanto di una parte, il fatto che in questo tutti ci deve essere compresa anche la donna e la cittadina, e vada a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata la donna, sarebbero i maschi, che questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quella a cui è affidata, insomma, questa forza pubblica. E poi l'articolo 13, per il mantenimento, dice, la versione del 1789, per il mantenimento della forza pubblica e per le spese d'amministrazione è indispensabile un contributo comune, cioè il tema delle tasse. Esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità. E su questo aggiunge, per il mantenimento della forza pubblica, la De Guzzi, per le spese di amministrazione i contributi della donna e dell'uomo sono uguali. Essa partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare anche alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, della dignità e dell'industria. Ribadisce quel tema del patibolo e del podio. Va bene, paghiamo tutte le tasse, sono d'accordo con gli uomini che tutti devono pagare le tasse, i diritti, in questo caso le tasse che la donna e l'uomo pagano sono uguali, cioè tutti devono compartecipare. A questo punto però, se paghiamo le tasse, partecipiamo a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, lavoriamo come l'uomo, dobbiamo quindi partecipare anche alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, della dignità e dell'industria, cioè dobbiamo avere la stessa possibilità di emergere nella società, di contribuire alla società anche attivamente, non solo, diciamo, per i doveri. Anche qua, come prima, veniamo punite, no? Abbiamo diritto anche ai nostri meriti, e anche qua dice paghiamo le tasse, abbiamo allora diritto anche ai vantaggi che occorrono e conseguono da questo pagamento delle tasse. Cioè, lavoriamo e quindi abbiamo bisogno e diritto anche a avere i posti che ci meritiamo nelle cariche, negli impieghi, eccetera. Però facciamo un'ulteriore pausa e poi passiamo agli ultimi articoli e chiudiamo questa lettura.
Con sordo per ogni lacrima che ho pianto, me ce compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto, ce poi fa crescere il grano nel deserto. Se le ingiustizie fossero candele, la terra brucierebbe più del sole. Si vuoi lavare con l'acqua le ferite, volta basterebbe tutto il mare. L'amore non c'ha mai la maggioranza, è l'odio che comanda le persone, e noi che non perdemo la speranza, con le carezze famo opposizione. L'amore non è mai stato al potere, ci pensi a quello che potrebbe fare. Vorrei campare 1000 anni per vedere se chi non c'ha mai voce ce l'avrà.
Beh, bello il testo di questo pezzo della Mannoia, l'amore al potere. Bravo, bella, bella scelta Marco, perché io poi lo voglio ricordare che qui su Oltre Lago e sui normali sei sempre tu che vai a dettare tempi e in qualche modo la playlist, e ci azzecchi, ci prendi, vedi, perché è proprio fatto, fatto bene,
è
una, ma quale fortuna? Sì, va bene, è fortuna.
Quella del principiante, no?
Certo,
è quella del principiante.
Certo. Ma proseguiamo con la nostra...
Non sono un radiofonico.
Non sei un radiofonico, no, sei molto meglio. Arriviamo al nostro articolo 14, perché io adesso continuo, prendo appunti, ci penso, e poi no, e poi ci sarà la bomba finale. Però
sì,
vai.
Chiudiamo questa lettura della dichiarazione dei diritti della cittadina, delle donne e delle cittadine, continuando a vedere il confronto con la dichiarazione invece dell'uomo e del cittadino del 1789. Di fatto l'articolo 14, che in entrambi i testi riprendono un po' quello precedente, avevamo visto che nel dodicesimo e il tredicesimo si parlava della necessità di una forza pubblica, e che questa forza pubblica deve agire ovviamente nell'interesse e nel vantaggio di tutti e di tutte, aggiunge Olam de Gouges, e deve essere pagata con i soldi di tutti e di tutte, aggiunge anche qua Olam de Gouges, però polemicamente dice sì, se paghiamo anche le tasse e lavoriamo e fatichiamo anche noi con il lavoro, dobbiamo avere diritto, aggiunge, anche alle posizioni nella società che ci meritiamo, ecco, al pari degli uomini. E l'articolo 14, nella versione dell'89, dice: tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da loro stessi o mediante i loro rappresentanti la necessità del contributo pubblico, quindi si continua a parlare delle tasse, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego, di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata, no? Questo è un diritto dei cittadini, stabilire come, dove, quante tasse pagare e in che direzione spenderle. La De Gouges scrive: le cittadine e i cittadini hanno il diritto di constatare, di fatto riprende palesemente l'altro articolo, da sé o tramite i loro rappresentanti la necessità del contributo. Le cittadine possono aderirvi soltanto con l'ammissione di un'uguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, di determinare la quantità imponibile alla discussione e la durata dell'imposta. Ribadisce quello che aveva detto prima. Bene, partecipiamo anche noi a stabilire le tasse, partecipiamo anche noi a pagare le tasse, però anche a questo punto, lo ripete, le cittadine possono aderirvi soltanto con l'ammissione di un'uguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, determinare la quantità, eccetera, eccetera. Quindi parità di diritti anche amministrativi, diciamo così, cioè di partecipare attivamente alla creazione, alla costituzione dello Stato, anche dal punto di vista del fare le leggi. L'articolo 15, la versione del 1789, dice: la società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario. La De Gouges sottolinea: la massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico. E dice un po', diciamo, integra l'articolo della versione dell'89 semplicemente dicendo: ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi a stabilire come funziona lo Stato. E questo mi sembra, come dire, una cosa importante, anche se, come dire, se il rilievo non è così polemico come altri. Questo, invece, l'articolo 16 è un po' più polemico, perché nella versione del 1789 recita: ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata nella separazione dei poteri stabilita non ha una costituzione. Parla appunto della costituzione della società. Invece la De Gouges parlerà della costituzione dello Stato francese, cioè della costituzione in quanto carta costituzionale. cioè la versione del 1789 dice: la garanzia dei diritti politici, civili, amministrativi, che, insomma tutti quei diritti che abbiamo sentito prima, non è garantita se non vi è una reale separazione dei poteri nello Stato, no? Perché, come dire, a quel punto si ricade in qualche modo, se non esplicita monarchia, in qualcosa che gli assomiglia molto, no? Perché nella monarchia in qualche modo tutti i poteri, quello esecutivo, quello giudiziale e quello legislativo, erano concentrati nella figura del sovrano. Invece un vero Stato che garantisca il godimento dei diritti, questi tre poteri devono essere separati, in modo appunto che ci sia un equilibrio, una corrispondenza tra questi poteri, cioè l'esecutivo e il legislativo soprattutto non devono essere nelle mani della stessa persona. Così poi anche come quello giudiziario, perché anche il re nelle monarchie era il magistrato sommo. Ecco, cosa riscrive invece la De Gouges su questo articolo? Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata e non sia determinata la separazione dei poteri è priva di una Costituzione. Bene, dice esattamente quello che hanno detto anche gli uomini. E però poi aggiunge: la Costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la nazione non ha cooperato alla sua redazione. E sta criticando proprio quello che è avvenuto. Cioè, voi avete fatto una Costituzione adesso e l'avete fatta senza donne. Quindi la vostra Costituzione, certo, ti racconto anche della separazione dei poteri, no? E lo dice anche lei, una società che non tiene conto della separazione dei poteri è priva di Costituzione, ma dice quella Costituzione comunque, se la mettete, e la mettete sulla base della separazione dei poteri, è comunque nulla se la maggioranza degli individui che compongono la nazione non ha cooperato alla sua redazione. Ebbene, voi avete tenuto fuori metà della popolazione, perché questa Costituzione era fatta all'Assemblea Nazionale, che sono i rappresentanti dei cittadini e sono soltanto maschi. Quindi lei li considera rappresentanti dei cittadini maschi, non dei cittadini di tutta la Francia, quindi dei cittadini e delle cittadine. Mi sembra, come dire, una nota piuttosto polemica, se si tiene conto che che questo testo viene scritto poco dopo che viene promulgata la Costituzione nel 1791 e che questa Costituzione, come ho detto prima, ha per preambolo quella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che abbiamo appena letto. Leggiamo però a questo punto anche l'articolo 17esimo, come viene riscritta, perché anche questo, come dire, c'è un elemento importante. Nella versione del 1789 l'Assemblea Nazionale sanciva che la proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esiga in maniera evidente e previo un giusto e preventivo indennizzo. Parla della proprietà privata. Così come viene garantita dalla legge la libertà di espressione e di manifestare il proprio pensiero attraverso la stampa, la parola, insomma tutti quei modi che abbiamo visto, anche la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, la proprietà privata, salvo quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esiga in maniera evidente e previo un giusto e preventivo indennizzo. Questo articolo c'è anche nella nostra Costituzione, quella dello Stato italiano. Come lo riscrive la De Gouges? Lo riscrive configurando uno scenario diverso. Le proprietà, cioè la proprietà privata, sono di tutti i sessi riuniti o separati. Questo è molto importante. Cioè anche le donne hanno diritto alla proprietà. Quando sono insieme, maschi e femmine, cioè nel vincolo del matrimonio, la proprietà è di entrambi, sta dicendo questo. E se hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro. Nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esiga in modo evidente a condizione di una giusta e preliminare indennità. Questo è quello che abbiamo visto anche nell'articolo della dichiarazione del 1789. E questo primo punto che è dirimente. Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati. No? Qui si parla della rivendicazione della proprietà comune, dei beni della famiglia tra donna e maschio, e quindi anche di un'eventuale divisione in parti uguali, come commenta il testo che abbiamo letto, in caso di separazione o di divorzio. Anche questo è un tema evidentemente che era presente nella sensibilità e nella cultura del tempo della De Gouges e che evidentemente non veniva in qualche modo rispettato, cioè le donne che perdevano marito, che venivano abbandonate, che venivano ripudiate, che venivano allontanate dal nucleo familiare, dovevano sostentarsi autonomamente senza nessun contributo del marito e sostentare anche i loro figli. Questo era un caso abbastanza diffuso nella Parigi dell'epoca rivoluzionaria. Quel libro che citavo prima, Cittadine di carta, di Natalia Caprili, così cito anche l'autrice che è un'amica, racconta in maniera drammatica proprio queste situazioni di queste comunità diffuse e cospicue di donne che vivevano da sole, o erano rimaste vedove, o erano state ripudiate, o si erano separate, o erano state, che poi magari venivano condannate come adultere perché si univano a qualcuno in maniera illegittima per mantenersi, insomma, che poi è una situazione che in qualche modo riguarda anche la Degouche, perché non si manteneva soltanto con la scrittura dei suoi testi, ma anche attraverso le relazioni che intratteneva con uomini ricchi della società di quel tempo. Quindi evidentemente anche lei è consapevole della debolezza e fragilità della donna e della necessità di ricorrere a espedienti spesso non molto, come dire, non molto dignitosi per la dignità e la condizione stessa di una donna, ma necessari per la condizione economica, per la povertà. Certo, la Parigi di fine Settecento, inizio Ottocento, non doveva essere un posto idilliaco, la vita era dura un po' per tutti, se pensiamo anche alla figura dei bohemien, poi che saranno tipiche del XIX secolo. Poi, quando leggeremo il testo della Wollstonecraft, che è scritto nel 1792, vedremo come queste cose risuonano anche nel contesto inglese, quindi non riguardano soltanto Parigi, ma anche Londra. Però abbiamo finito la lettura di questo testo arrabbiato per tanti punti di vista, arrabbiato e forte, ecco, nel rivendicare le disuguaglianze delle donne di quel tempo. E al di là delle tue perplessità su quell'articolo 9, spero che, come dire, ti abbia coinvolto e colpito, Anna, perché insomma è un testo pesante, ecco, è veramente una fotografia, un'istantanea di una situazione che è potente dal punto di vista sociale e politico, perché questi uomini dell'Assemblea Nazionale ribaltano la Francia, e che però nel fare questa operazione famosissima nella storia, perché, come dire, la Rivoluzione francese segna un momento drammatico di tutta la storia d'Europa, tanto che dopo ci sarà la restaurazione, cioè una fase appunto di reazione a quello che era successo in Francia a livello europeo e anche a tutto il periodo napoleonico, insomma, che è lo sconquassamento derivato dalle guerre napoleoniche che ne era derivato. Ecco, però tutta questa fase drammatica che leggiamo sui libri di scuola, che vediamo al cinema, che su cui mille romanzi sono stati scritti, ecco, in tutto questo movimento la Degouche ci sta dicendo: guardate, la storia si sta scordando delle donne. No, in questo movimento, in questo rivolgimento, rivoluzione, le donne sono drammaticamente assenti, nonostante quel famoso quadro della Francia rivoluzionaria, poi ci sia una donna che porta in mano la bandiera francese, cioè la rivoluzione, la donna repubblicana sia rappresentata come una donna. In realtà le donne sono tenute fuori dalla rivoluzione, dalle decisioni politiche, dalla vita della rivoluzione, e quando provano a farne parte vengono represse, e la Degouche ne è testimone e neanche un esempio, perché lei viene uccisa sul patibolo proprio a causa delle sue posizioni. E lì quell'articolo 10, quel diritto a salire sul patibolo, suona anche un po' drammatico se si pensa a quello che succede alla Degouche due anni dopo. A lei è toccato il diritto di salire sul patibolo, ma non quello di salire sul podio, se non a posteriori, visto che poi adesso i francesi la ricordano. Finisco con una nota un po' malinconica, ma mi sento molto vicino a questa figura. Devo dire, a me, quando l'ho scoperta qualche anno fa, mi ha subito affascinato tantissimo, così come questo testo. Che ne pensi?
Ma io avrei ho delle cose da dire, però ti proporrei di passare uno degli ultimi brani e poi li prendiamo, perché stavo leggendo, ascoltandoti, anche delle dichiarazioni, diciamo non postume, ma delle dichiarazioni che mi fanno ugualmente ulteriormente rabbrividire, che dimostrano proprio quella che era la situazione dell'epoca. Però te le racconto e ce le raccontiamo dopo un brano.
Va bene.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Riprendere proprio questo suo diritto a salire, no? A salire. Perché
sul
in realtà
patibolo.
Sul patibolo, perché lei, appunto, dopo poche ore dopo l'esecuzione dei suoi amici girondini, qui siamo in piena, come dire, rivoluzione. In qualche modo c'è un biografo, che un biografo postumo, un uomo, ma va, dai, che racconta che lei sale sul patibolo con timore. Nella realtà persone raccontano che non è così, cioè lei è salita con grande coraggio e con grande dignità. Poco prima aveva scritto una ultima lettera a suo figlio, che però per un generale, il generale Aubry de Gouche, che in realtà la disconosce per paura di essere, certo, inquisito. Ma peggio, perché in realtà si arriva ad irridere le dichiarazioni di questa donna e a manifestare pubblico compiacimento per la condanna a morte. E qual era quello che era poi la frase, no? Quella che oggi sarebbe la frase storica: perché aveva dimenticato le virtù che convenivano al suo sesso.
Cioè, eh sì.
Come madre,
lo sta dicendo.
Esatto, come madre non era riuscita, o comunque il figlio per codardia non aveva minimamente riconosciuto quelle che erano state le idee, le lotte, le battaglie.
Ma è quello,
della madre.
È quello che ti dicevo, cioè quello che cercavo di dire prima, cioè non è che ci fosse disuguaglianza tra gli uomini e le donne, quello che c'era era considerato un'uguaglianza. Un'uguaglianza, diciamo, nella diversità di due sessi. Questa diversità tra due sessi, considerata una diversità di origine biologica, naturale, la prossima puntata vedremo come la Wollstonecraft mette in discussione questa idea. Perché se da una parte Cartesio ha il coraggio di dire che non c'è cosa meglio distribuita che il buonsenso, cioè che la ragione, che siamo tutti ragionevoli uguali, poi in qualche modo si disconosce la presenza di questa facoltà in una parte del genere umano, riconoscendola cognitivamente inferiore. Perché poi è questo che dicevano le scienze, che dicevano la cultura, che diceva la religione. Cioè che la differenza tra maschio e femmina era una differenza di natura biologica, cognitiva, per cui gli uomini avevano certe capacità, una certa razionalità, forza fisica, che era evidente, diciamo, anche nella costituzione esteriore, una certa capacità di gestire le cose. Le donne invece erano adatte a fare figli, a crescerli e a mantenerli, e la loro dimensione cognitiva era per lo più emotiva, cioè non erano prive di razionalità. Attenzione, a parte che c'è gente anche delle società occidentali che ritengono che questo sia ancora vero, cioè che la donna non sia dotata di ragione o non sia razionale quanto l'uomo, e questo lo trovo ridicolo dal momento che ormai ci sono migliaia di scienziate affermate nella storia dell'Occidente. Ma questo, come dire, è uno dei temi comuni anche in altre società diverse dalla nostra. Spesso si arrogano, questi giudizi si poggiano su presunte letture di tipo religioso, perché poi sfido a pensare un Dio che consideri, come dire, gli esseri umani uno inferiore all'altro sulla base, appunto, della quantità di emozioni. Anzi, forse bisognerebbe onorare e dare più dignità a chi è più in grado di avere emozioni che chi ne ha meno, però questo, come dire, è un problema mio, non della storia. Però ecco, effettivamente questa disuguaglianza, questa profonda disuguaglianza che poi conseguiva nella società, per quel tempo era considerata un'uguaglianza. E quindi alla De Guiche o ad altre figure, ma perfino a Giovanna d'Arco secoli prima, venivano accusato di non stare al loro posto, di farsi uomo, come di fatto con una certa ingenuità dice anche la Christine de Pizan che abbiamo visto nella scorsa puntata, cioè lei è costretta a farsi uomo, cioè a occupare uno spazio culturale, ideologico, politico, sociale, che non è quello della donna, ma perché la donna era pensata dentro quello spazio, ma perché l'intera società era pensata, come dire, con quegli spazi, con quelle strutture, con quelle forme. Ecco, la De Guiche è una delle prime, e questo, cioè, dovremmo capirlo per primi noi maschi, quanto siano state utili queste figure per la nostra cultura, perché se oggi abbiamo un'idea più aperta della società, è merito soprattutto di queste figure, che hanno detto, guardate che gli spazi non sono strutture, sono sì strutture sedimentate, ma non inamovibili, no? Ma possono essere modificate. E, come dire, questi vantaggi, come dire, ce ne siamo giovati anche noi maschi, che non siamo comunque aristocratici, che non siamo altoborghesi, che non proveniamo da famiglie ricche. Se oggi la società permette, come dire, più equità in generale rispetto a quella del Settecento, perché la nostra società non è certo perfettamente giusta, ma se è meno ingiusta, diciamo, di quella settecentesca, è merito soprattutto anche di figure come la De Guiche, non solo, perché ovviamente anche il mio carissimo Giordano Bruno sta come dire, nella traccia della storia di queste eresie che hanno insegnato alla società a essere migliore, o sicuramente più libera, più aperta. Però ecco, Olympe de Gouges in questo senso è una figura, mi sembra importantissima, monumentale, non, come dire, condivido e apprezzo l'idea di trasferirla nel Pantheon delle grandi figure della Francia. Deve stare forse nel Pantheon delle grandi figure di tutta la nostra cultura, però ora forse esagero, insomma, poi sembra un radicale. Che
Ma
ne
dai,
dici?
ma no, perché? No, hai ragione quando dici che è stata una figura, una vera rivoluzionaria. E tutto quello che abbiamo letto in realtà lo dimostra, e anche la sua morte, la modalità, tutto quello che accade e che è accaduto nella sua vita.
Certo. Sì, ma ora lo vedremo la prossima puntata, così anticipiamo il tema e possiamo poi anche andare a chiudere questa di puntate. E anche se oggi siamo particolarmente rilassati. La prossima puntata tratteremo di Mary Wollstonecraft, che fu madre, fra l'altro, di Mary Shelley. Mary Shelley in realtà si chiamava Shelley da sposata col poeta Percy Bysshe Shelley, da non sposata si chiamava Mary Godwin Wollstonecraft, perché era figlia dell'anarchico Godwin e di Mary Wollstonecraft, che è appunto l'autrice che affronteremo la prossima volta, che morì di parto. E il padre di questa bambina gli diede lo stesso nome della madre, anche in omaggio di questa donna molto affascinante. E anche lei, anche Mary Wollstonecraft, era una donna molto simile ai Pazzi, perché era una donna coltissima, affascinante e estremamente libera, però anche virtuosa. Vedremo la prossima volta, leggeremo quanto è importante in questa idea di donna liberata, di nuova donna che si profila, diciamo, tra anche il testo che leggeremo della Wollstonecraft è del 1792, quindi dello stesso periodo di questa dichiarazione. Vedremo questa idea della donna liberata anche sulla base dei valori dell'illuminismo francese, inglese, quindi anche di queste filosofie estremamente potenti dal punto di vista intellettuale, razionale, che questa idea della donna liberata è una donna estremamente virtuosa, cioè ricca, non disinibita anche dal punto di vista sessuale, un argomento che vedremo trattato la prossima volta, ma una donna integra, proprio come Ipazia, una donna che ha il pieno controllo di sé attraverso la ragione e quindi un pieno riconoscimento della presenza della facoltà razionale. Sembra veramente ridicolo dover sottolineare questa cosa, ma della potenza, di tutta la potenza della facoltà razionale anche nelle donne, cosa che paradossalmente veniva disconosciuta veniva veramente disconosciuta dagli scienziati anche di quel tempo. Cioè la donna non era capace di essere razionale, ma non, come dire, di una donna, che potrei essere un'accusa, come dire, che ti sei sentita fare mille volte, no? Di essere poco razionale, ma anch'io mi sono sentito dire mille volte di essere poco razionale, ma tutte le donne in quanto donne, come se una parte del, come dire, come se certi attributi dei generi, tra gli attributi dei generi, biologici dei generi, ci fosse quello della razionalità, e non questa cosa appunto, non, il nostro cervello, nostro intento quello dei maschi, fosse così diverso da quello delle donne, tanto da non ammettere in quello delle donne la ragione, o un uso della ragione estremamente debole, ecco, da non poter dar modo di pensare che cosa sia giusto e sbagliato addirittura, ma doversero farsi dire dalla parte maschile dell'umanità. Insomma, mi sembra un profilo, come dire, che adesso ci sembra incomprensibile, sebbene, te lo ripeto, non sia così per tutto il pianeta, però almeno a noi ci sembra abbastanza incomprensibile, però a quel tempo era un dato di fatto, e drammatico, per cui aveva veramente, come dire, conseguenze gravi sulla società, come queste cose che lamenta la De Gouche, per cui per la donna non si dà nemmeno la presunzione innocenza, tanto comunque è colpevole perché tanto poi i suoi reati riguardano la sessualità, l'impulso, l'istinto, no? Tutte cose che cose da donne in qualche modo, no? Cose che, per cui era ovvio che agli occhi degli uomini che le giudicavano, era ovvio che una donna fosse colpevole di adulterio, quello fa una donna, no? Cioè ragionavano così, non può pensare diversamente un suo comportamento se messa in quella situazione, quindi perché presunzione di innocenza? Oppure sul riconoscimento di un figlio, se il padre dice che il figlio non è suo, perché la donna deve avere ragione? No? Laddove appunto il figlio è comunque della donna, no? Anche questo ragionamento, ma l'uomo può dire se è suo o non è suo e può disconoscerlo in qualche modo, anche questo abbiamo visto messo in discussione da Olympe de Gouges, no, se io ti dico che è figlio tuo, padre, tu devi riconoscere questa cosa, mi sembra, come dire, tutte cose di una dolorosa drammaticità come essere umano, le percepisco veramente come scenari di profonda ingiustizia e dolore per la società di quel tempo. Forse ancora oggi, insomma, queste cose non sono perfettamente risolte, anche se, come dire, dal punto di vista legislativo tante cose per fortuna sono cambiate, però insomma non voglio fare polemiche.
Sì, no, sono cambiate dal punto di vista legislativo, non sempre dal punto di vista interpretativo poi di quelle leggi, però scivoleremmo in altri pericolosi discorsi. E, caro Marco, praticamente, vabbè, la prossima volta appunto avremo Mary, io la chiamerò soltanto per nome, lascio a te l'onore e l'onere di pronunciare in maniera esatto, perché in realtà è un po' quasi fosse uno scioglilingua.
Wollstonecraft,
ma cosa c'è di difficile? La nostra Mary, d'altra parte sarà Mary per sempre per noi, e la ritroveremo qui martedì prossimo, sempre qui su Oltre Lago, certo. Sempre con i normali, sempre con Marco Matteoli, in collegamento diretto dalla sua Carrara, ma prima o poi, e ne stavamo parlando, capiterà che riusciremo a fare una diretta in presenza che diventerà una cosa lunghissima, quindi in quelle occasioni dovrete necessariamente preoccuparvi di avere tutto il cibo di sussistenza, perché noi andremo avanti ad oltranza per ore e ore.
Sì, quando saremo in presenza.
Quando saremo in presenza?
Secondo me bisogna andarci un po' cauti su fare questi annunci, perché lì dalle vostre parti non è, come dire, il tema delle apparizioni non bisogna andarci tanto leggeri su queste cose, quindi che io possa in qualche modo apparire da quelle parti non so quanto possa essere.
Caro Marco Matteoli, oggi è il giorno 4 e il 4, come tutti sanno, arriva dopo il 3, quindi evitiamo discorsi scivolosi anche questo e ci ritroviamo martedì prossimo sempre qui Oltre Lago, sempre alle 15 puntuali per un'altra 60, 70 minuti, 80 minuti, quelli
ma
che
sì,
sono...
Quanto ci sopportano.
Ci sopportano, mi dispiace sempre perché io devo in qualche modo, come dire, tirare il tempo e darti questi stop. però dai, fanno parte del nostro gioco. Quindi io ti ringrazio, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, che sono sempre tanti, caro Marco.
E io saluto tutti.
Tutte le volte ti meravigli di questa cosa. Però evidentemente fai un ottimo lavoro e quindi le persone si sono affezionate. Partiamo con la nostra sigla,
Anch'io li voglio bene.
Vedi che la cosa è reciproca. Ci ritroviamo martedì prossimo. Certo. Ciao Marco, buona giornata.
Buon martedì.
Ciao.
Looking for a job in the city. Working for the man every night and day. Then I never lost one minute of my sleeping. Worrying about the way things might help me. Big wheels keep on turning. Keep on burning.